Este es un acto material de la respuesta de la dificultad de los problemas. Non è obbligatorio, sapere se avevate trovato se qualche domanda, se qualche problema volete dire qualcosa. Va bene, allora proseguiamo. Dunque, in realtà l'ultima parte della lezione di ieri l'ho lasciata come prima parte di oggi, perché è una parte concettualmente importante che è meglio fare nel momento, non difficile. Però ci sono un paio di punti che sono fondamentali per capire tante cose che faremo nei prossimi giorni. Allora, questa parte ha a che fare con i flussi di diffusione, cioè come le molecole in soluzione si muovono. Ora, i fluidi si muovono fondamentalmente in due modi, cioè flussi di pressione, di volume, scusate, flussi di diffusione. Il flusso di volume è generato da una differenza di pressione idrostatica ed è quello che avete quando aprite il rubinetto della vostra cucina o quando la pompa di benzina pompa acqua nel serbatoio della vostra automobile o quando la pompa della bicicletta pompa aria nella camera. In questo caso l'intero fluido si muove spinto da una differenza di pressione e va dal posto dove c'è più pressione a quello dove ce n'è meno. Okay? All'interno di una soluzione invece le molecole si muovono per diffusione. Il movimento per diffusione è dato dall'energia cinetica che ogni molecola ha. L'energia cinetica, diciamo che è in funzione della temperatura, ed è naturalmente zero allo zero assoluto, ma a qualunque temperatura, soprattutto le temperature che consideriamo noi, che sono le temperature fisiologiche di un mammifero, cioè diciamo tra i 36 e i 45 gradi, ogni molecola ha un bel po' di energia e si muove a una velocità notevole. Per esempio, una molecola di ossigeno va a circa 1000 km all'ora. Una molecola di glucosio, che è un po' più grossa, va a circa 800 km all'ora. La velocità di Mugello. Nonostante questa notevole velocità, le molecole però non si muovono di tanto. Perché? Perché essendo molto affollato urtano continuamente l'una con l'altra e quindi in realtà si spostano di pochissimo. Per questo tipo di movimento avviene in frazioni di secondo alle dimensioni di una cellula, cioè alle dimensioni di decine di micron, decine di millesimi di millimetri, frazioni di millimetri insomma. Ma per distanze maggiori, anche solo centimetri, il tempo aumenta considerevolmente, minuti, ore, settimane. Quindi il flusso di diffusione è un flusso che è valido, utile, soltanto per distanze molto basse, perché spostandosi le molecole devono spostarsi di qua. Allora, che cosa spinge il flusso di diffusione? Cioè, il flusso di diffusione è spinto, così come il flusso di volume spinto da una differenza di pressione, è spinto da una differenza di concentrazione, che chiamiamo gradiente di concentrazione. Cioè, definiamo subito che le molecole che si trovano in una soluzione tendono ad andare dal posto dove sono più concentrate a quello dove sono meno concentrate. Adesso vediamo come. Allora, supponete che questo sia un compartimento, un contenitore in cui voi avete versato la vostra soluzione. Questi pallini rossi sono le molecole che stanno nella vostra soluzione, che a voi interessa. E supponete che voi le avete messe tutte in un posto e che ci sia una parte di questo compartimento che è virtualmente qui sulla destra, che è completamente vuota. Per capirci, supponete che questo sia lo zucchero che avete messo nel caffè stamattina. All'inizio lo zucchero che versate nel caffè si trova tutto nello stesso posto. E che al di là di queste due righe che rappresentano una membrana, ma che in questo momento non ci interessano perché è una membrana che è assolutamente permeabile, come se non si può. Supponete che quindi questa parte della figura rappresenti il resto della tazzina col caffè, dove non c'è ancora niente. Ok? Allora voi sapete bene, perché lo sapete, che potete aumentare questo concetto, ma anche se non lo fate, dopo un po' comunque il caffè è tutto dolce uguale. Allora, come succede questo? Allora, abbiamo detto che queste molecole si muovono a caso, nel senso che non sanno dove andare. Non decidono niente, ad elevata velocità, si scontrano continuamente l'una con l'altra. Se noi però consideriamo questo confine, allora, in questo momento in cui tutte le molecole sono dal lato sinistro e non ce n'è nessuna dal lato destro di questo confine, ci sarà un'alta probabilità che per caso qualche molecola che sta nel lato sinistro passi nel lato destro. Mentre ci sarà una probabilità zero, perché non ci sono molecole nel lato destro, che una molecola dal lato destro passi al lato sinistro. È chiaro? Quindi, in questo momento, noi abbiamo che la probabilità che una molecola vada da sinistra a destra è uguale a 100. Mentre la probabilità che avvenga un movimento in senso contrario è uguale a 0. D'accordo? Quindi, se... noi indichiamo con la freccia rossa il movimento delle molecole da sinistra verso destra, con la freccia verde indichiamo il flusso netto è la somma algebrica del movimento da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. In questo caso, per la differenza, in questo caso le due frecce si corrispondono. Perché? Perché tutto il flusso possibile può avvenire solo da sinistra verso destra. È chiaro? Non c'è niente da destra che possa passare a sinistra. Ci siete? Sì o no?
Poi vedrei cosa è il flusso netto.
Il flusso netto è semplicemente la somma algebrica o la differenza di tutto quello che da sinistra passa a destra meno quello che da destra passa a sinistra. In questo momento da sinistra a destra è 100, da destra a sinistra è 0, quindi il flusso netto e la freccia rossa sono esattamente identici. Ok? Si capisce meglio adesso. Allora aspettiamo un piccolo periodo di tempo. E casualmente, abbiamo detto, qualche molecola avrà attraversato questo punto. Ok? Adesso, come sono le nostre probabilità? Ripeto, le molecole si muovono a caso. E quello che ci interessa è la probabilità che una molecola attraversi il confine che abbiamo segnato in una direzione o nell'altra. Secondo voi cosa è cambiato adesso? Allora? E quindi c'è qualche probabilità, c'è qualche possibilità che qualche molecola da destra ritorni a sinistra. Chiaro? Quindi in questo momento abbiamo molecole che vengono spinte da sinistra verso destra, ma anche un po' molecole che da destra vengono spinte verso sinistra. In questo momento il flusso netto, la freccia verde, non è più uguale alla freccia rossa, perché abbiamo detto che la freccia verde è uguale alla somma algebrica, cioè alla differenza tra la somma la freccia rossa e la freccia verde. Chiaro? Però, come vedete, lo spostamento netto delle molecole, il flusso netto, va ancora da sinistra verso destra. Perché? Perché la concentrazione è ancora maggiore a sinistra che a destra. La concentrazione è il numero di molecole per unità di volume. È chiaro? Allora, questo processo continua fino a quando? Nessuno vuole...
Adesso non si crea un equilibrio.
Cioè? Qual è l'equilibrio?
Quando si crea l'equilibrio?
Quando c'è la stessa capacità. Cioè quando il caffè è tutto dolce qua. A un certo punto arriviamo a una condizione in cui la quantità di sostanza che c'è a sinistra e a destra è identica. A questo punto la differenza di concentrazione tra i due lati è zero, la probabilità che una molecola vada da destra a sinistra è uguale alla probabilità che una molecola vada da sinistra a destra, e quindi il flusso netto è zero. Vedete che adesso le due frecce rosse sono identiche con il flusso netto. È chiaro? Allora, il gradiente di concentrazione è una vera forza. Ricordate. È una forza che spinge le sostanze in una direzione, cioè da dove sono più concentrate a dove sono meno concentrate. Allora, il fenomeno che abbiamo descritto adesso si chiama diffusione semplice. Ed è il sistema con cui le sostanze per le quali la membrana cellulare o le membrane che sono nelle cellule sono permeabili, vale a dire, per esempio, le sostanze liposolubili. Le sostanze liposolubili non sono arrestate dalle membrane, idrossili, passano attraverso le membrane per diffusione. Colesterolo, così come l'alcol, i barbiturici, le benzodiazepine, e così. Sono tutte sostanze che attraversano le membrane per diffusione, perché le membrane sono permeabili. E quindi la direzione in cui vanno, se dentro la cellula o fuori dalla cellula, dipende da che cosa? Dal titri. Dalla concentrazione intracellulare ed extracellulare che avviene della sostanza. Chiaro? Io soffro di un Alzheimer galoppante, non mi ricordo già più l'ultima cosa
che ha risposto la ragazza davanti, non mi ha sentito niente.
Ah, quello che ha risposto lei, allora facciamolo dire a lei. No, allora. In che direzione va una sostanza? Va nella direzione del gradiente di concentrazione. Se è più concentrata dentro la cellula tenderà ad uscire, se è più concentrata fuori dalla cellula tenderà ad entrare. Chiaro? Interrompetemi tutte le volte che vi va. Così mi accorgo che non siete tutti morti. Allora, la diffusione semplice, abbiamo detto, è il sistema con cui le sostanze idrofobe o liposolubili o apolari attraversano le membrane cellulari. E la velocità del flusso è funzione del gradiente di concentrazione. Quanto più alta è la differenza di concentrazione tra i due lati della membrana, tanto più rapido, cioè tanto maggiore sarà il numero di molecole che in un secondo o in un'ora, in un'unità di tempo, attraverseranno la membrana. È chiaro? Più aumento questa differenza, più aumento la probabilità che le molecole passino dall'acido super concentrato a quello non concentrato, quindi la velocità del flusso. Le molecole idrofile, invece, che sono la maggior parte delle molecole di interesse biologico, gli aminoacidi, le proteine stesse, i nucleotidi e così via, i glicidi, il glucosio. Le molecole idrosolubili non possono passare la membrana per diffusione semplice. Perché non possono passare la membrana per diffusione semplice? Perché la membrana è idrofoba e non gli permette di attraversare. Chiaro? Prima, adesso sono idrofobi. Ok? Non possono passare. E allora come fanno ad attraversare? Utilizzano dei trasportatori. Qui abbiamo definito delle proteine di membrana, la cui funzione è quella di trasferire le sostanze idrofile da un lato all'altro. Questo processo è ancora un processo che viene spinto dal gradiente di concentrazione. Il trasporto mediato da vettori, da trasportatori, si chiama diffusione facilitata. Ed è ancora spinto dal gradiente di concentrazione. Cioè, le molecole si muovono da dove sono più concentrate a dove sono meno concentrate. Dal lato della membrana, dove ce n'è di più, al lato dove ce n'è di meno. Chiaro? Come vedete però c'è una differenza per questi due grafici, e cioè è vero che all'aumentare del gradiente di concentrazione nella prima fase in tutti e due i casi aumenta la velocità del flusso. Ma come vedete, a un certo punto, per quanto voi aumentiate il gradiente di concentrazione, cioè dell'acido della membrana, non potrete fare nulla sulla velocità del flusso. La velocità del flusso non cambia più. Perché? Per la stessa ragione per cui si creano le code alle seggiovie. Avete mai preso una seggiovia? Perché si creano le code alle seggiovie?
Passaggio stretto. Passaggio stretto.
Stretto? Perché il numero di seggiolini e la velocità con cui gira la seggiovia è il limite massimo. Quando ci sono tante persone, quanti seggiolini, bisogna aspettare che qualcuno arrivi in cima più tardi. La stessa cosa accade in questo caso. La velocità massima del flusso è determinata dalla quantità di trasportatori disponibili. Quando ho riempito tutti i trasportatori, non posso aumentare la velocità. Anche se aumento il gradiente di concentrazione, la velocità si ferma, non aumenta più. Chiaro? Resta la velocità massima, non è che si tenga, non vorrei fare tempo. Non si può superare questa velocità. Quindi, diffusione semplice, le sostanze che attraversano una membrana liberamente, le sostanze liposolubili, idrofobe, ed è spinto dal gradiente di concentrazione. La diffusione facilitata per le sostanze idrofile, è mediata da proteine di membrana, da trasportatori, è spinta dal gradiente di concentrazione, ma la sua velocità massima satura in dipendenza del numero di trasportatori. Allora, questo riprende semplicemente tutto ciò che abbiamo detto. Una cosa importante è che la diffusione facilitata per economia utilizza spesso un solo trasportatore per più sostanza. Cioè abbiamo un accoppiamento di sostanze che possono essere trasportate. Come vedete, in ogni caso funziona, sia la sostanza rossa che la sostanza blu si muovono secondo il gradiente di concentrazione. Se vedete, in questo caso ci sono molecole rosse e blu più a sinistra che a destra, ma abbiamo possibilità di tutti i tipi, cioè abbiamo sinporto quando le due sostanze vanno nella stessa direzione e antiporto quando vengono scambiate, una entra e una esce. Credo che l'indicato della figura sia intuitiva. La cosa importante invece è quella che viene dopo, ed è questa, e cioè che una delle funzioni fondamentali di un organismo biologico è quella di concentrare le sostanze, cioè di creare gradienti di concentrazione. Questa cosa, naturalmente, è un lavoro che viene fatto in salita, perché è contro il gradiente di concentrazione. È un lavoro che viene svolto contro la forza che tende a spingere le molecole in una certa direzione. Quindi il cosiddetto trasporto attivo è mediato da proteine trasportatrici, da trasportatori di membrana, e va in direzione opposta, da dove le molecole sono meno concentrate a dove sono più concentrate. Quindi questo tipo di trasporto, di movimento, crea un gradiente di concentrazione. Cioè, mentre gli altri tendono a eliminare la differenza di concentrazione più dell'arco della membrana, il trasporto attivo tende ad aumentarla. Allora, ci sono due cose importanti da dire. La prima è che questa cosa va in salita, ho detto, il gradiente di concentrazione è una forza. Quando considerate la diffusione semplice o la diffusione facilitata, è come andare in bicicletta in discesa, potete anche non pedalare, la bicicletta andrà lo stesso. Ma per quello che riguarda il trasporto attivo siete in salita, dovete pedalare. Quindi questo richiede un dispendio energetico. E la moneta energetica del sistema biologico si chiama ATP. ATP è un acronimo per adenosina trifosfato, non ve ne preoccupate in questo momento. Ed è tutto vero. Non ho ancora detto cos'è la ATP.
No,
perché il disegno sembra la benzina. No, l'ATP è la benzina della proteina di membrana, è figlia energia. L'adenosina trifosfato è una molecola che viene sintetizzata all'interno delle cellule in seguito a un processo che direte in biologia, che è il processo in cui le cellule producono energia. Ed è una forma di energia immagazzinata, una specie di esplosivo. Ci sono tre gruppi fosforici cosiddetti nell'ATP che vengono idrolizzati, i legami covalenti che vengono scesi. Quando scendete il legame covalente si libera energia. Questa energia, che è particolarmente alta nella scissione di questi legami, viene utilizzata per spingere le molecole contro le molecole. Quindi il trasporto attivo ha un costo. Ha un costo perché lavora contro un'altra forza, deve superare la forza. Per questa ragione i trasportatori che lavorano contro gradiente si chiamano pompe metaboliche. Perché? Perché pompano esattamente come la pompa della bicicletta.
pompano sostanze contro le lì. Cosa non ha capito?
Lei ce l'ha una bicicletta? Quando va in salita pedala? Sì. Allora, la TT è lei che pedala. È chiaro? È l'energia, è la molecola, è la sostanza che dà energia a questo. E se fornisce l'energia, è bruciata. È chiaro?
La pompa metabolica perde la
TT. No, la pompa metabolica è la proteina che brucia la TT per spostare la molecola. È il trasportatore la pompa metabolica. Chiaro? Sì. Lotta, cioè. Vive lotta per noi.
Nel senso che gli effetti di diffusione tendono a trasportare sostanze del cervello.
Sì. Non è che tendono. Gli altri sfruttano la forza presente nel sistema, chiaro? E quindi tendono le circostanze là dove loro naturalmente vogliono andare. Questo invece crea dei gradienti di concentrazione. Chiaro?
Solo una domanda. Queste bombe metaboliche rompono i legami covalenti soltanto per ottenere energia?
Sì. Semplicemente la molecola di ATP viene bruciata per permettere questo passaggio in salita.
Abbiamo capito perché si crea un gradiente.
Perché? Perché la sostanza viene in questo caso spinta da dove è meno concentrata a dove è più concentrata, quindi la differenza di concentrazione tra i due lati aumenta, non diminuisce. Chiaro? Allora, questa è una funzione vitale, fondamentale. Quando moriamo, quello che succede alle nostre cellule, il fatto che noi scompariamo, torniamo polvere, è proprio perché non siamo più in grado di sostenere il costo energetico di questi processi. E quindi le nostre cellule vanno in pappa, muoiono una per una e... Chiaro? Non è una roba... una curiosità, è una funzione fondamentale. Chiaro allora tutto questo? Dovremmo tornarci nei prossimi giorni, più volte. Questi concetti, soprattutto importante il concetto di come il gradiente di concentrazione spinge le sostanze attraverso le membrane. Ok, allora veniamo a parlare delle cellule del sistema nervoso. Nel sistema nervoso ci sono due categorie di cellule, i neuroni e le cellule di Krebs. Diciamo subito che noi ci occuperemo quasi esclusivamente di neuroni. Le cellule di glia però non sono meno importanti. Allora, i neuroni sono quelle cellule che con la loro attività, con la loro funzione, determinano quella che noi chiamiamo l'attività nervosa nel senso lato. Qualsiasi cosa che abbia a che fare con un circuito nervoso deriva dall'attività di un circuito, di una rete di neuroni. Adesso vedremo che cos'è una rete di neuroni, come i neuroni sono connessi. Le cellule di glia sono di alcuni tipi diversi e servono da supporto. Diciamo che le cellule di glia fanno in modo che l'ambiente in cui vivono e lavorano i neuroni sia adatto, perché i neuroni possono vivere e lavorare al meglio. Chiaro? Non vi classificherò le cellule di glia, ve le citerò man mano che ne parleremo. Ho messo questa figura che voi non avete perché l'ho messa ieri in realtà, semplicemente per dire che ci sono almeno 4 o 5 tipi di cellule gliali differenti. Ci cui a noi interesseranno soprattutto le teorie di Schwann e le teorie di neurociclici, quando parleremo tra un momento, e poi ci capiterà di parlare degli altri cicli, che sono l'altra categoria. Comunque, i nomi e i tipi di cellule gliali stanno su qualsiasi libro e se volete potete andare a vedere, li citerò di volta in volta. Preferisco occuparmi fondamentalmente dei neuroni. Che cos'è un neurone? Un neurone è una cellula specializzata, differenziata, come tutte le cellule di un organismo biologico policellulare. Qual è la specialità del neurone? Che cosa fa un neurone? La cellula muscolare si contrae, un globulo rosso si apporta ossigeno, la cellula del fegato sintetizza la bile, un deposito di glicogeno. I neuroni hanno una specialità particolare. Sono cellule che per mestiere ricevono, elaborano e trasmettono informazioni. Chiaro? Allora, ci sono due domande che dobbiamo subito porci. Che cosa vuol dire informazioni? E due, da dove vengono e dove vanno queste informazioni? Cioè, da chi le ricevono e a chi le vanno? Allora, le informazioni in termini biologici sono essenzialmente segnali elettrici. Cioè i neuroni elaborano e trasmettono e ricevono informazioni di tutti i tipi, quelli che misurano la temperatura corporea, quelli che misurano la quantità di ossigeno nel sangue, quelli che vi servono per muovere le dita quando suonate il pianoforte, quelli che vi servono per concepire l'infinito del leopardo, quelli che servirono al leopardo per concepire l'infinito. Chiaro? Qualunque tipo di informazione viaggia attraverso i neuroni e le reti di neuroni come segnale elettrico. Segnale elettrico che vedremo a partire da domani che caratteristiche. Da dove le ricevono le informazioni e a chi le inviano? I neuroni ricevono informazioni essenzialmente da due fonti, che sono o l'ambiente esterno oppure un altro neurone. A chi mandano le informazioni? A due ricevitori possibili, che sono o un altro neurone o quello che chiamiamo un effettore. Un effettore è una cellula non nervosa la cui funzione è quella di mettere in atto una qualche risposta comandata dal sistema nervoso. Per esempio un muscolo che si contrae in risposta al comando del sistema nervoso. Chiaro?
Esatto, in inglese.
Sì.
Svegliandolo in inglese.
Abbiamo studiato la funzione
inglese. Le storie di inglese vivono al mestiere. Magnifico. Allora, posso ripetere. È chiaro? Allora, supponete che questa cosa sia per esempio una situazione in cui voi mettete un piede sulla sabbia che scotta. Allora il bruciore della sabbia, che viene dall'ambiente esterno, viene comunicato ad un neurone, il quale lo comunica ad altri neuroni, uno dietro l'altro, fino a che non si arriva a un neurone che comunica al muscolo di contrarsi e voi togliete il piede dalla sabbia. Chiaro? Quindi avete una rete, un circuito di neuroni che media la risposta a un comportamento, in questo caso un comportamento molto semplice, una risposta riflessa molto semplice. Quindi tutti i neuroni di base svolgono questa funzione, ricevono informazioni da qualcuno, le elaborano e le ritrasmettono a qualcuno. Ora, nonostante che qui io abbia disegnato un circuito fatto di neuroni che hanno una connessione uno a uno, vedete che questo proietta a successivo, questo a successivo e così via, in realtà le nostre reti nervose sono estremamente complesse, perché un neurone riceve informazioni da migliaia di altri neuroni, a volte anche centinaia di migliaia di altri neuroni, e a sua volta le trasmette a migliaia di altri neuroni. Chiaro? Quindi le possibilità di interazione, di comunicazione fra queste cellule sono enormi. E non sono affatto casuali. Le connessioni, le interazioni tra i neuroni stabilite con altri neuroni sono assolutamente specifiche. Non E voi capite, ne parleremo la prossima settimana, quanto possa essere complicato costruire, sviluppare una struttura che funzioni in questo modo. Allora, cominciamo dagli elementi. Dunque, se un neurone è destinato a ricevere, elaborare, trasmettere informazioni, deve essere fatto di una parte che riceve le informazioni e di una parte che le trasmette. Allora abbiamo dividiamo normalmente il neurone, questo, adesso, in quattro compartimenti morfofunzionali. Questo bianco al centro si chiama corpo cellulare o soma. Ed è il posto dove sta il nucleo e apparato per la produzione delle proteine, la sintesi di proteine. Vedete che dal corpo cellulare si staccano diversi processi. Alcuni sono verdi, uno è rosso. Quelli verdi si chiamano dendriti. I dendriti sono il secondo compartimento molto funzionale. Ok? Allora, il soma e i dendriti nell'insieme sono due compartimenti recettivi della soma, deputati a ricevere le informazioni. Il prolungamento rosso invece si chiama assone. Ed è il terzo compartimento funzionale. Al fondo dell'assone ci sono questi triangolini azzurri che sono il quarto compartimento, sono i terminali sinaptici. L'assone e i terminali sinaptici sono i due compartimenti che trasmettono le informazioni elaborate dal neurone. Vedremo che hanno due funzioni distinte, diverse. Ma quindi il corpo cellulare o soma e i dendriti sono la porzione del neurone che riceve le informazioni. Le informazioni, vedete, arrivano sul soma e sui dendriti e vengono elaborate in questi due compartimenti. Il risultato di questo processo di elaborazione, si chiama integrazione, è una nuova informazione che viene trasmessa dal neurone attraverso il suo assone e i terminali sinaptici, beh, in questo caso per esempio ad altri neuroni che vedete qua. No, il nucleo non elabora niente, nel senso che il nucleo serve perché la cellula viva, adesso ci vengo. Le informazioni nel neurone non viaggiano sotto forma hard, viaggiano sotto forma soft, di segnali elettrici. Chiaro? Il nucleo, come vediamo fra un momento, serve per sintetizzare, costruire le proteine, cioè per far funzionare il neurone. Ma le informazioni sono semplicemente interazioni fra i segnali elettrici, qualcosa di molto virtuale, di molto fluido, e i segnali elettrici corrono lungo la membrana, non all'interno del neurone. L'interazione fra i segnali elettrici, una media di tutti i segnali elettrici. Integrazione. Chiaro? Come questo avvenga vi sarà chiaro fra un paio di giorni, ma mi dica. Non ha sentito bene, non sento bene neanche io. L'integrazione è quel processo che avviene nel corpo cellulare sulla membrana del corpo cellulare di Golgi, ed è una specie di media di tutte le informazioni che arrivano in un certo periodo di tempo al neurone. Il risultato dell'integrazione è l'informazione elaborata e prodotta dal nostro neurone. Chiaro? Ci siamo? Allora, abbiamo semplicemente definito la cellula, diviso la cellula in quattro compartimenti e definito le caratteristiche specifiche. Le caratteristiche generali di recettività o di trasmissività dei compartimenti. Adesso li vediamo un momento uno a uno nello specifico. Questo è semplicemente un neurone vero, con i suoi dendriti e il suo assonno. E allora, che cos'è il corpo cellulare? Allora, il corpo cellulare è quella parte del neurone che è comune a tutte le altre cellule. Quel neurone contiene gran parte delle strutture che servono a una cellula per vivere, cioè ha un nucleo che contiene il DNA e il patrimonio genetico, e poi intorno al nucleo c'è un importante, molto sviluppato apparato per la sintesi delle proteine. I neuroni sono dei grandi produttori di proteine, ne producono tante e di tanti tipi diversi. Proprio perché sono cellule sofisticate e complesse, producono tante proteine di tanti tipi. La membrana del corpo cellulare fa parte della porzione recettiva del neurone. Vedete che può ricevere informazioni da terminali sinattici, in questo caso qua, di altri neuroni, che sono al fondo dell'assone di altri neuroni.
Quando il neurone trasmette un solo assone, è un solo assone e
quanti sinapsi? Sì. È una domanda molto importante, ma comunque non la prima. Vedi, la risposta fondamentale è sì. Sì, ma dice se l'informazione che arriva a tutte le sinapsi che stanno a fondo dell'assone è la stessa. La risposta è sì, ma allora dicevo, il nucleo è un potente apparato per la sintesi delle proteine. Allora a questo punto devo semplicemente fare un piccolo inciso, perché questi sono di nuovo due concetti che vi verranno dati in biologia, ma che devo dare per scontati, signorina, non si... sono abbastanza semplici, li devo dare per scontati, almeno nella loro accezione. Il primo concetto è la relazione che ci sta fra il DNA e le proteine. Il DNA che cos'è? Il DNA è una molecola che è una specie di, come dire, modello di libretto di istruzioni per costruire tutto l'organismo. Il nostro DNA deriva per metà dalla mamma, per metà dal papà, e mettendo insieme questi due siamo venuti, ognuno di noi è un punto. Questo libretto di istruzioni è un libretto di istruzioni per fare cosa? Per fare le proteine. E quindi è diveso in una lunga catena, un polimero fatto da miliardi di nucleotidi, di quattro tipi fondamentalmente, cioè quattro tipi basta, e questa lunga catena è una specie di alfabeto che può essere letto e quindi utilizzato per costruire le proteine. Questa catena è fatta di tanti pezzi, ogni pezzo codifica, porta l'informazione necessaria per fare una determinata proteina e si chiama gene. Quindi il nostro DNA è un polimero di nucleotidi in cui abbiamo una sequenza di gene. Il gene è fatto da alcune migliaia di nucleotidi, fino a decine di migliaia di nucleotidi. Allora, il DNA sta nel nucleo, ma le proteine vengono sintetizzate non nel nucleo, nel citoplasma. Allora, come si fa a trasferire questa informazione dal nucleo al citoplasma? Si utilizza un altro acido nucleico che si chiama RNA, in particolare mRNA, dove M sta per messaggero. Allora, quando la cellula decide che ha bisogno della proteina codificata dal gene 2, il DNA relativo viene copiato in un RNA, in tante copie di un RNA messaggero, il quale esce dal nucleo e viene utilizzato dal macchinario che sintetizza le proteine per produrre la proteina, che come sapete è una sequenza di aminoacidi non tutti nucleotidi. Ok? Quindi il processo per cui l'RNA viene copiato dal suo gene si chiama trascrizione. L'RNA viene trascritto. Mentre il processo in cui l'mRNA, l'RNA messaggero, viene letto e poi viene costruita la proteina, si chiama traduzione, proprio perché la sequenza dell'RNA messaggero, la sequenza dei nucleotidi, viene trasformata in una sequenza di aminoacidi, viene tradotta in una sequenza di aminoacidi. Chiaro? Come no? Che cosa non è chiaro? Sì? Allora, un gene è un pezzo di DNA, è una certa sequenza di DNA, ok? Viene, come sta nel nucleo, non si muove dal nucleo, prima deve essere prima trascritto, cioè copiato, che ha la stessa sequenza, l'RNA si sposta nel citoplasma e qui viene tradotto in una proteina. Come avviene la traduzione? Non voglio addentrarmi troppo, ma ogni tre nucleotidi corrisponde a un aminoacido, cioè un codice genetico così detto. Ogni tre nucleotidi corrisponde a un aminoacido. E quindi, dalla sequenza dell'RNA, lei può sapere, leggendo la sequenza dell'RNA, lei può sapere qual è la sequenza aminoacidi della proteina, e lo stesso fa la cellula. Chiaro? Chiaro per tutti? Quanti non hanno mai fatto un corso di biologia cellulare, di biologia insomma liceo? Sono lei? Non è la scuola. Come?
Non ho fatto liceo.
Ma in qualsiasi scuola, nelle scuole medie si fa questa roba?
Sì, medie, però.
Va bene. Comunque lo farete anche a biologia,
Allora, un altro concetto importante è il concetto di genotipo e fenotipo. Allora, noi abbiamo un certo patrimonio genetico. E siamo tutti diversi a seconda dei geni che esprimiamo o non esprimiamo, cioè delle proteine che produciamo effettivamente. All'interno di un organismo, tutte le cellule hanno lo stesso patrimonio genetico. Teoricamente potrebbero essere tutte identiche. In realtà sono diverse, almeno da popolazione a popolazione. I globuli rossi sono diversi dai globuli bianchi, i neuroni dalle cellule di glia. Perché? Perché esprimono proteine diverse, cioè non esprimono le stesse proteine. Sapete che i geni sono qualche cosa come tra 20 e 30.000, nessuna cellula li esprime tutti, ma ogni cellula ne esprime una parte più o meno. Allora, quello che fa diversa una cellula dall'altra è proprio il tipo di geni che esprime, cioè il tipo di proteine che produce. Chiaro? Allora, il genotipo è il patrimonio genetico, cioè è quello che sta scritto nel DNA di un individuo. Ed è quello che quell'individuo è in potenza. Il fenotipo è quello che sono i geni che quell'individuo o quella cellula effettivamente esprime. E quindi è quello che è effettivamente, attualmente. Quindi. Chiaro? Quindi tutte le differenze che voi trovate fra le cellule di un individuo sono fenotipi diversi, così come tutti gli individui di una certa popolazione hanno fenotipi differenti. I biondi, i bruni, quelli con gli occhi chiari, quelli con gli occhi scuri. Chiaro? Sì o no? Ok. Allora, lasciamo il corpo cellulare, che abbiamo detto, la funzione principale è la sintesi delle proteine, ma può anche essere, o meglio, è anche, parte dell'apparato recettoriale, recettivo del neurone, e passiamo ai dendriti. Allora, i dendriti sono tanti, uno solo o nessuno, sono in numero variabile. Qualche cellula non è nessuno, i neuroni sono molto diversi, sono migliaia di tipi diversi. Alcuni non ne hanno per niente, qualcuno ne ha uno solo, ma la maggior parte dei neuroni hanno diversi dendriti. I dendriti hanno una funzione squisitamente recettoriale, cioè sono il posto dove il neurone riceve le informazioni. Soprattutto sono il posto dove il neurone riceve le informazioni da altri neuroni, quindi dove arrivano, dove terminano i terminali sinaptici. Vedete, questo terminale sinaptico fa contatto con un dendrite di questo neurone. Quindi trasmette l'informazione prodotta dal nostro neurone a quest'altro neurone che si trova in coda. Perché i dendriti sono tanti e perché sono ramificati? Sono tanti e sono ramificati perché questa è una buona strategia per aumentare le possibilità di contatto. Questo è uno schema di un motoneurone del midollo spinale, uno di quelli che muovono i muscoli. E questo è in blu il corpo cellulare, questo rosso è il suo assone, e questo è in scala la sua arborizzazione dendritica. No? Ok? Quindi è un'estesa rete di ramificazioni che permette al neurone di aumentare la superficie di contatto e quindi la sua capacità di ricevere. Questa specie di pezzo di salame rappresenta un pezzetto di dendrite. Qui c'è una piccola struttura verde che non si vede e questi blu sono due terminali sinaptici di assone di altri neuroni. Allora, abbiamo detto che il dendrite è la porzione recettiva. Le sinapsi sul dendrite stanno essenzialmente in due posti diversi. Una è la superficie stessa del dendrite, vedete direttamente sulla... Questo è un pezzetto di dendrite tagliato, come se avessimo spezzato nuovamente. Ma l'altra è questa struttura particolare che si chiama spina dendritica. Adesso ve la faccio vedere un po'. È una struttura specializzata per ricevere informazioni, cioè una struttura specializzata per essere il partner postsinaptico di un terminale sinaptico. È chiaro? Quindi o sulla superficie liscia ricevono informazioni o sulle spine. Queste strutture rosse rappresentano che cosa? Rappresentano le strutture specializzate, vedremo la settimana prossima quando saremo al finale, le strutture specializzate a ricevere l'informazione del segno. Ok, questi sono neuroni della corteccia cerebrale, questi sono dendriti, sono due neuroni diversi, e vedete queste sono le spine dendritiche. Le spine sono molto importanti, perché le spine sono le strutture che sono associate con i processi di immagazzinamento dell'informazione. Cioè ritroveremo le spine quando parleremo di apprendimento e di memoria. Perché le sinapsi che avvengono sulle spine dendritiche sono quelle che sono responsabili per raccogliere e immagazzinare informazioni. E dall'altro lato della medaglia ci sono tutta una serie di situazioni patologiche degenerative in cui c'è una alterazione delle spine dendritiche. Per esempio diminuiscono nell'invecchiamento normale e sono profondamente alterate, per esempio, nei soggetti affetti da sindrome di Down. Ci sono delle profonde alterazioni delle spine. Poi c'è un altro tipo di rappresentazione. Cosa c'è? Ce n'è molte di meno. È un... in tutte le forme di atrofia. Ok? Allora, passiamo a parlare dell'assone. L'assone è la struttura che deve trasferire l'informazione. Allora, abbiamo detto che il neurone riceve una quantità enorme di informazioni sui dendriti, sul corpo cellulare, e le integra, cioè le mette insieme. Diciamo che fa una media di tutte queste cose. Il risultato di questa media è l'informazione elaborata da questo neurone. Arrivati a questo punto, quindi, questo risultato è lì, è ottenuto, e deve essere trasmesso agli altri. Allora, il problema è che questa informazione non deve essere più modificata, deve essere trasmessa in maniera rapida e gli altri possono non essere tanto vicini. Per esempio, i motoneuroni del midollo spinale che controllano i muscoli che stanno nella pianta del piede si trovano qua, i muscoli della pianta del piede si trovano là, a più di 1,5 metri di distanza. Se considerate un elefante e una giraffa, questa distanza può essere anche di 4 o 5 metri. E allora che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di un processo che trasferisca l'informazione a lunga distanza, non è sempre lunga, può anche essere breve, può essere molto lunga, a lunga distanza in maniera rapida e fedele. Rapida vuol dire che deve arrivare il più fretta possibile. Ricordate che la velocità nei processi biologici è sempre fondamentale, perché è un grosso vantaggio evolutivo. È fedele perché, beh, se l'informazione prodotta è quella, non deve essere più modificata. Allora, per questa ragione l'assone conduce un tipo di segnale che è unico nel neurone, di segnale elettrico, che si chiama potenziale d'azione e che ha queste caratteristiche di essere molto rapido, fino a centinaia di metri al secondo, e di essere fedele, assolutamente immodificabile. Capirete domani perché. Potenziale d'azione. Io sono pagato per ripetere il nome del potenziale d'azione, il vostro collega di fianco no, che potrebbe risentire. Quindi chiedete a me. Chiaro? Allora, l'assone è costruito proprio per questa funzione, cioè per trasferire in maniera fedele e rapida le informazioni. Allora, per fare questa cosa, la natura lo ha aiutato e gli ha messo queste salsicce attorno. Queste salsicce sono, vedete qua, la mielina. La mielina non è parte del neurone, è formata da due categorie di cellule gliali. Che si chiamano cellule di Schwann. Devo portarmi dei pennarelli per scrivere sulla lavagna, perché non temo che. Ah no, ci sono! Si lamenta sempre nell'amministrazione. Le cellule di Schwann, buoni. Le cellule di Schwann formano le guaine mieliniche nel sistema nervoso periferico, nervi. Gli oligodendrociti formano le guaine mieliniche nel sistema nervoso centrale, cioè nel cervello e nel libro del spirito. Non lo so che non si vede, ma tanto c'è scritto sui libri. E poi io sono contrario al diefanzionismo, che quando non sapete una cosa ve lo dico io.
Scusi, ma la mielina
sì.
È una sostanza che si trova dentro agli
astrocitoni? No, è una sostanza che si trova fuori, adesso glielo dico. Cosa c'è? Sì.
Niente, stavo parlando delle salsicce.
Allora, adesso vi spiego come sono fatte le salsicce. Non sono dentro, sono fuori. Sono delle sostanze isolanti che favoriscono la trasmissione, la corsa dei segnali. Allora, guardate per esempio qua, questo è il neurone verde, questo assone verde, questo è l'assone, la porzione iniziale dell'assone si chiama cono di emergenza, da dove esce dal corpo cellulare, qua ce n'è un altro, e vedete che dopo un po' comincia questa roba rossa. Vedete che questa roba rossa è cava all'interno, questa è la mielina che ricopre la sole. Allora, come si forma la mielina? Questa è la mielina formata in un nervo periferico da una cellula di Schwann. Allora, una cellula di Schwann è come un vecchio tubetto di dentifricio, di quelli di stagnola, non di quelli di plastica che fanno adesso. Vuoto. È una cellula che ha completamente svuotato il citoplasma, è diventata un foglio fiasco in cui le due membrane sono una attaccata all'altra. Questa è la cellula di Schwann, questo verde è l'assone. Che cosa fa la cellula di Schwann? Si avvolge intorno all'assone. Questa è la stessa cellula di Schwann che voi vedete come se fosse tagliata questo piano. Vedete che si avvolge intorno all'assone e forma una serie di avvolgimenti che sono praticamente fatti di una serie di membrane compatte, una attaccata all'altra. Le membrane sono molto liposolubili, come sapete, le correnti sono portate da ioni, le correnti elettriche, e quindi questo è un magnifico isolante biologico. Chiaro? Chiaro? La cellula di Schwann è una specie di foglio piatto che si arrotola intorno alla sola, tante volte, 15-20 volte, e forma quindi il salsicciotto. Naturalmente abbiamo detto che l'assone può essere lungo metri, le cellule di Schwann sono al massimo, sono lunghe qualche centinaio di micro. Quindi che cosa succede? Che si formano tanti salsicciotti, tante guaine, una di fianco all'altra. Questa è una, questa è un'altra e così via. Vedete che c'è una piccola regione di assone che è scoperta, è quella che sta tra una guaina, tra la fine di una guaina e l'inizio della successiva. Questa regione si chiama nodo di Ranvier. È importante perché vedremo domani che è importante per la generazione e la conduzione di queste cellule. Nodo di Ranvier. Ci siamo? È chiaro? Sì o no? Oh, dico, lei non capisce quasi niente. Guardi che io sono servibile, ma non ce ne abbia mai. Dica. Perché? Allora, vedremo subito. Perché le correnti sono portate da ioni che attraversano la membrana. Gli ioni sono le sostanze più polari che si caricheranno. Le guaine mielitiche sono fatte di membrane. Le membrane sono invece quanto di più apolare ci sia, quindi non permettono il passaggio dei ioni. La cosa sarà chiara lunedì. Isolano, fanno da isolante elettrico a questa specie di filo che è chiaro? Ok? Ci siamo? Allora, abbiamo detto che le cellule di Schwann fanno le guaine mieliniche nei nervi periferici, ogni cellula di Schwann fa una guaina su un solo assone, come ecco qui, gli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale, invece ogni oligodendrocita fa la guaina su più assoni, adesso ve lo faccio vedere. Questo rosso è un oligodendrocita e vedete che fa una guaina su questo assone qua, quest'altro, un altro qua su, questo è un altro oligodendrocita, una guaina qua, una guaina qua, una qua, ok? Quindi una cellula di Schwann, un assone, un oligodendrocita, santo. Prego? Fa la guaina, ognuno fa l'avvolgimento. No, non è che gli unisce, è semplicemente che invece di fare una guaina ancora nel mondo, gli assoni sono completamente diversi.
E chiaramente non si sono attuali alla guaina dalle cellule?
No, perché sono in due posti diversi. Uno nel sistema nervoso periferico, nei nervi, e l'altro nel sistema nervoso. Allora, fine di questo percorso la Sonia arriva nel suo territorio terminale, e lì abbiamo che finisce la guaina angelinica e la Sonia si ramifica. Perché si ramifica? Si ramifica perché deve contattare altre neuroni, più di un neurone, e deve formare tanti terminali sinaptici. Chiaro? Per cui al fondo l'assone non ha più la sua guaina mielinica e ha una ramificazione più o meno estesa che gli permette di prendere contatto con tanti neuroni diversi. Che c'è?
Niente, vedo che vi ho scritto la minima delle
opzioni. Si scrive così? Ok? Allora, secondo questo schema, noi riconosciamo la stessa struttura base in tutti i neuroni, cioè in tutti i neuroni noi riconosciamo lo stesso progetto morfofunzionale, benché siano multiformi. Cioè in tutti i neuroni noi riconosciamo i dendriti, il corpo cellulare, che sono la porzione recettiva, l'assone e i terminali sinaptici, che sono quella con cui il neurone trasmette. Possiamo quindi dire che il neurone è una cellula polarizzata. È un termine che a me non piace molto, perché in realtà è un termine che ha a che fare con i segnali elettrici ed è un po' confonde, ma quello che vuol dire è che il flusso dell'informazione che attraversa un neurone può andare solo in una direzione, che la direzione è dai dendriti al soma, all'assone e ai terminali sinaptici. Chiaro? Il neurone non può trasmettere informazioni nell'altro senso, perché nell'altro senso non è capace di riceverle. È fatto per trasmettere informazioni solo in un senso. Questa cosa, che è vera per tutti i neuroni che conosciamo fino ad oggi, si chiama principio della polarizzazione dinamica. Cioè, all'interno di un neurone l'informazione viaggia solo e soltanto in una direzione. Della polarizzazione dinamica. Chiaro? Allora, l'ultimo argomento che dobbiamo toccare oggi è adesso come il neurone trasporta le sostanze che produce lungo i processi. Allora, stamattina all'inizio abbiamo visto come le sostanze attraversano le membrane di qualsiasi cellula e di qualsiasi neurone. Il problema che tocchiamo adesso è come le sostanze invece viaggiano all'interno del neurone. E il problema è un problema non da poco, perché abbiamo visto che i neuroni sono delle cellule che possono avere delle dimensioni da un certo punto di vista smisurate, cioè pur essendo molto sottile l'assone può essere lunghissimo. Come abbiamo visto, certe distanze non sono coperte in maniera efficiente dai meccanismi della diffusione. Quindi ci deve essere un sistema di distribuzione delle sostanze che abbiamo detto vengono prodotte, soprattutto le proteine, vengono prodotte principalmente nel corpo cellulare, ai diversi processi, cioè all'assone e ai dendriti. E poi c'è un secondo problema che non toccheremo, che è molto complesso, ma che potete avere quanto meno coscienza, ed è che siccome l'assone e i dendriti fanno due cose diverse, cioè i dendriti ricevono l'informazione, l'assone la trasmette, utilizzano molecole diverse, sono proteine diverse quelle che ricevono informazione da quelle trasmesse. Quindi ci deve essere un sistema che indirizza ogni proteina nella direzione giusta. Detto questo, quello di cui ci occuperemo adesso fondamentalmente è che cosa? Come le sostanze prodotte nel corpo cellulare
viaggiano attraverso il neurone, in particolare lungo la storia. E diciamo subito che ci sono due direzioni in movimento. Il movimento che chiamiamo anterogrado va dal corpo cellulare verso i terminali sinaptici. Anterogrado, il corpo cellulare verso i terminali sinaptici. E poi abbiamo un movimento retrogrado che va invece dai terminali sinaptici verso il corpo cellulare. Quello anterogrado serve per portare i materiali, le proteine appena prodotte là dove devono funzionare. Quello retrogrado serve per tante cose, ma una principale è il riciclaggio del materiale usurato. Il trasporto anterogrado va dal corpo cellulare ai terminali sinaptici e serve per portare i materiali nuovi là dove servono. Il trasporto retrogrado va dai terminali sinaptici al corpo cellulare e serve per riciclare, portare indietro il materiale usato che può essere riciclato. Nulla si butta. Ok? Allora, come funziona questo sistema? Dunque, la forma dei neuroni è dovuta al cosiddetto citoscheletro. Cioè, tutti questi processi, queste ramificazioni, sono sostenute da uno scheletro di proteine. Ci sono una serie di proteine che formano dei polimeri di proteine, che formano dei filamenti o dei tubuli, e costituiscono la struttura di questo citoscheletro, perché determinano la forma del neurone. Vedete qua. Vedete che questo citoscheletro è naturalmente presente anche all'interno di tutti i prolungamenti, e all'interno dei prolungamenti il citoscheletro serve da rotaia per il trasporto. Il citoscheletro è il substrato, la rotaia, il mezzo sopra il quale avviene il trasporto. Dica. Dentro c'è il scheletro. No. Questo è il nucleo. Questo è il citoscheletro. E dentro tutti i processi. La forma del neurone è dovuta al citoscheletro, così come la sua forma è dovuta al fatto che ha uno scheletro dentro, come dire la sua. Chiaro? Chiaro o no? Allora, adesso facciamo un piccolo esperimento. Iniettiamo il nostro neurone nel corpo cellulare un aminoacido, una certa quantità di aminoacidi che sono marcati, per esempio li abbiamo attaccato dietro una molecola fluorescente che ci permette di vedere qui, oppure abbiamo messo un atomo radioattivo che ci permette di rilevarne la posizione. Che cosa ci serve questo esperimento? Questi aminoacidi vengono incorporati nelle proteine. E noi possiamo a tempi diversi andare a vedere dove sono andate a finire queste proteine. E queste sono le osservazioni che facciamo. Questo è il nostro neurone che ha un assone lungo 400 mm, 40 cm, e questi sono i nostri aminoacidi. Al momento zero stanno nel corpo cellulare. E vedete che cosa succede dopo 12 ore, dopo 24 ore, 30 giorni, 6 mesi, un anno. Allora vedete che dopo 12 ore ce ne sono ancora tanti nel corpo cellulare, ma un buon gruppo sta viaggiando lungo l'assone ed è arrivato circa a metà strada. A 24 ore quelli che erano a metà strada sono arrivati in fondo e qui all'inizio dell'assone più o meno troviamo il resto. Quelli che sono arrivati all'inizio e che sono arrivati alla fine non ci interessano più, scompaiono, seguiamo gli altri, vediamo che lentamente si muovono verso i terminali sinaptici e arrivano circa un anno dopo. Chiaro? Allora, ci sono due componenti trasporto, questo è un via di trasporto anterografo. Una componente rapida e una componente lenta. La componente rapida, che è questa qua, viaggia a circa 400 mm al giorno, cioè in un giorno, in 24 ore, è coperto tutta la ruta.
Quanto fa adesso?
400 mm al giorno. La componente lenta, invece, fa circa 1 mm al giorno, ci mette un anno ad arrivare in porto. Allora possiamo subito dire una cosa, che di queste due componenti la prima, quella rapida, è sicuramente un sistema di trasporto efficiente, perché cosa? L'altra è troppo lenta per essere un vero un buon sistema di distribuzione. Pensate se il latte arrivasse con due settimane di ritardo. Quindi la prima è sicuramente il sistema di trasporto che cercavamo, la seconda deve essere qualche cos'altro. Allora, se facciamo l'esperimento inverso, cioè mettiamo una sostanza nel terminale sinaptico e studiamo il movimento retrogrado, osserviamo che esiste solo la componente rapida, che è in realtà un po' più lenta di quella anterograda, da circa 250 mm al giorno, possiamo dire, per semplificare, che è uguale, mentre non esiste componente lenta. Quindi abbiamo un trasporto rapido, che chiameremo trasporto assonico, che va in direzione sia anterograda che retrograda. Trasporto rapido, detto trasporto assonico, va in direzione sia anterograda che retrograda. E poi abbiamo la velocità è circa 400 mm al giorno. E poi abbiamo un trasporto lento che va in direzione solo anterograda e che viaggia a 1 mm al giorno. Ok? Allora, che cosa sono questi due? Beh, il trasporto assonico, il secondo trasporto lento, quello che va solo anterogrado, si chiama flusso assoplasmatico. Flusso assoplasmatico. Allora, come funziona il trasporto rapido? Il trasporto rapido funziona perché il materiale viene impacchettato all'esterno di sacchetti di membrana, che chiamiamo vescicole di membrana, e queste vescicole di membrana vengono spostate utilizzando il citoscheletro come supporto, come guida, come rotaia, da proteine che hanno questa funzione di motore, cioè rotolare queste vescicole di citoscheletro e quindi di muoverle in un senso nell'altro. E questo è il meccanismo con cui avviene il trasporto assonico. Il materiale impacchettato all'interno di una vescicola viene trascinato, fatto rotolare lungo il citoscheletro, il protubolo è un componente del citoscheletro, da proteine che hanno questa funzione di motore. Il flusso assoplasmatico invece, che cos'è? Il flusso assoplasmatico ha un significato diverso. Il flusso assoplasmatico non è un sistema di trasporto, è il risultato della manutenzione della rete ferroviaria. Cioè, anche il citoscheletro è fatto di proteine e anche il citoscheletro deve essere rinnovato. Il citoscheletro viene rinnovato attraverso elementi che vengono prodotti nel corpo cellulare e che vengono inseriti in coda al citoscheletro dell'assone, per esempio. Allora, quando il citoscheletro è una specie di lunga catena di proteine, quando una nuova proteina viene inserita a livello del corpo cellulare, una vecchia in fondo viene eliminata. E quindi la nostra proteina, vedete, giorno dopo giorno si muove lentamente verso il terminale finale. Questo spiega perché questo movimento sia solo anterogrado e sia così lento. Perché la proteina che è inserita nel citoscheletro lentamente si muove verso il terminale sinaptico.
Quindi una inserita o una proteina?
Sì, questo è uno schema naturalmente. Naturalmente il processo è molto complesso perché voi dovete pensare che la forma che il neurone ha, come la vedete, è una fotografia. Allora, una fotografia di solito di un neurone morto. Allora, quando voi guardate la vostra fotografia, voi non siete sempre così, vi muovete, cambiate, crescete, lo stesso fa i neuroni sono sempre diversi, sono delle strutture dinamiche. Per cui questi movimenti del citoscheletro servono per la crescita, per la riduzione, per la ramificazione. Chiaro? Quindi, a un certo punto, se l'assone dovesse crescere o rigenerare, il bilancio di quello che viene messo in coda e di quello che viene eliminato in testa deve essere in favore di quello che viene messo in coda. Al contrario, se il neurone decide che questa ramificazione non gli serve più e la vuole ritirare, ecco che vengono solo eliminate pezzi di punta e non anche di coda. Chiaro? Quindi dovete vedere questo come un processo dinamico. Quindi abbiamo visto come il trasporto vero e proprio, cioè la distribuzione delle proteine prodotte nel soma in giro per il neurone, sia mediato dal trasporto assonico, che è rapido, 40 minuti al giorno, ed è sia anterogrado che retrogrado. Invece il flusso esoplasmatico è il lento movimento dovuto al rinnovarsi del citoscheletro, è solo anterogrado e va ad un millimetro al giorno. Chiaro? Ok, se ci sono domande, se no ci vediamo domattina.